Buongiorno a tutti. Prima di iniziare alcune informazioni di carattere pratico, naturalmente la presentazione la avrete tutti, quindi sarà messa a disposizione. Il titolo ovviamente che qui ho messo, che è un po' distinto da quello che avete sentito, ma è ovviamente voluto, intelligenza artificiale che invidia, perché saprete che esiste appunto una società che si chiama Nvidia, che, come dire, è una delle più grandi società al mondo, e vedremo che cosa fa nell'ambito dell'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale e, diciamo, più in generale il mondo del lavoro, quindi il mondo dei professionisti, ma in generale il mondo del lavoro. Qui trovate i miei riferimenti. Magari qualcuno mi ha già visto negli anni passati e quant'altro, comunque qui trovate i miei riferimenti, la mia email, i miei contatti LinkedIn per chi è sui social. Essenzialmente io sono su LinkedIn, non mi trovate invece su Instagram o qualcos'altro, o TikTok. Sono troppo vecchio, mi sa, che per essere su quelle cose lì. Ma vi segnalo soprattutto due altre cose che invece possono servirvi, anche per i lavori che si fanno per la maturità, si fanno le tesine, giusto? Allora, uno è il sito Contemplata, www.contemplata.it, che ho creato ormai un bel po' di anni fa insieme ad altri colleghi universitari, ad altri professionisti del settore economico-finanziario, dove trovate diversi articoli di approfondimento su tematiche economico-finanziarie, e poi il canale YouTube di Contemplata, dove invece trovate sia, diciamo, dei video che produco più tecnici per gli esperti del settore, ma anche tanti video di base, diciamo, di educazione finanziaria di base, che potete utilizzare a piene mani per approfondire magari alcuni concetti che probabilmente incontrate nei vostri corsi, ma che sono magari più tecnici, più proprio legati ai mercati finanziari, ma che possono interessare. Allora, quale sarà l'agenda di questo mio intervento? Faremo un'introduzione sulla AI. Dicevamo prima che noi la chiamiamo AI in italiano, essendo Artificial Intelligence dovrebbe essere chiamata AI, però chiamiamola AI così facciamo più facile. Quindi faremo un'introduzione un po' sulla storia anche dell'intelligenza artificiale, da dove viene, com'è nata, come si è sviluppata, chi ci ha pensato per primo. Poi andremo a vedere perché tutti sono così interessati a questa cosa. Perché c'è stato un boom soprattutto negli ultimi tempi e tutti parlano di intelligenza artificiale, cosa farà l'intelligenza artificiale, che opportunità ci sono e che rischi. E poi, va bene, tracceremo, come dire, alcune conclusioni. Ok? Cercherò poi di coinvolgervi, magari un po' sentendo le vostre opinioni, cosa ne pensate. Probabilmente già la utilizzate più di noi inteso noi older baby boomers, l'intelligenza artificiale, e vi chiederò anche un po' di esprimervi un po' per capire come la vedete voi questa cosa. Premetto anche che non entreremo in dettagli tecnici, cioè l'intelligenza artificiale vedremo a che fare poi con l'informatica, ma io non faccio l'informatico, cioè uso il computer come tutti, ma non faccio l'informatico. No, quindi non entreremo in dettagli di tipo tecnico informatico, ma faremo un po' più dei ragionamenti di carattere generale. Allora, partiamo con una introduzione, e qui c'è una fisima dei docenti, in particolare dei docenti universitari: le definizioni. Io mi ricordo quando ho fatto la tesi di laurea, ormai nel lontano 98, ho fatto una tesi sull'investment banking. La prima cosa che mi ha chiesto il mio professore, con cui collaboro ancora, che all'epoca insegnava a Piacenza, disse: sì, va bene, ma qual è la definizione? E io ci misi 2 mesi a dare una definizione di questa cosa, che poi era una definizione molto larga. Dice: ma la differenza tra questo e questo qual è? E poi non c'era. Però noi siamo in fissa con le definizioni. Che cos'è? Oh, molto socratico, oserei dire. Allora, ricerca di una definizione. Ho provato a scartabellare anche in siti appositi, sul sito della IBM, ho detto se non lo sanno loro. Qua si dice, ma guardate che nel 2004 è stata data una definizione che è un po' quella che oggi si segue, da questo John McCarthy, è la scienza e l'ingegneria per realizzare macchine intelligenti, in particolare programmi per computer, che è di quello che stiamo parlando, di programmi per computer che poi vengono applicate anche in macchine che dovrebbero essere intelligenti. Poi avremo un piccolo video e vedremo ad esempio come l'intelligenza artificiale può essere applicata a una macchina. Quindi sarebbe correlata al compito di utilizzare i computer per comprendere l'intelligenza umana, ma tutta sta roba in realtà non parte nel nostro secolo, è una storia antica, antica insomma, relativamente, perché qua si dice, guardate che il primo che iniziò un po' a ragionare su questi aspetti fu il famoso Alan Turing. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, Alan Turing è anche famoso, c'è un bellissimo film sulla sua vita, che è, come si chiama il film di Alan Turing, l'Enigma. Perché Alan Turing, inglese, genio, scienziato, matematico, è quello che attraverso una delle sue macchine riuscì a decrittare il sistema di messaggistica segreto dei nazisti e quindi riuscì a capire come decrittare i messaggi che si mandavano ai nazisti, e questo aiutò notevolmente gli alleati a vincere la guerra. Poi ebbe una fine strana, fu poi arrestato, perché in realtà era una cosa segreta che lui lavorava per il governo, fu arrestato, poi fu liberato, insomma, non finì bene. Però diciamo che Turing e la sua idea delle macchine sono la prima idea del computer. Lui aveva già in mente l'idea di fare un computer. E non fu poi finanziato in Inghilterra, e quindi poi il computer fu sviluppato molto di più negli Stati Uniti, però lui aveva già questa idea. E in un famoso articolo, appunto, del 1950, si pone una domanda che all'epoca ovviamente era avveniristica. Le macchine possono pensare? Ora mi fermo un attimo. Questa per noi umani è una fobia. Noi abbiamo paura di sta cosa. Pensate a tutta la cinematografia, cioè ai film, che sono stati fatti negli ultimi, penso, diciamo anche 100 anni, in cui si ipotizza che le macchine prendano il potere. Noi abbiamo questa paura. Tantissimi film in cui a un certo punto le macchine prendono il potere. Vabbè, Matrix. Voi magari non ve lo ricordate, siete giovani. Odissea nello spazio. È il primo film in cui si ipotizza che una macchina compia un omicidio. Un computer decida di ammazzare qualcuno. Io robot. Quindi noi abbiamo questa paura che le macchine prendano il potere. Io mi sono sempre chiesto, ma perché? Che gliene frega una macchina di prendere il potere? Gli uomini perché vogliono il potere? Boh, per mille motivi. Per essere ricchi, per poter spendere, per poter dominare. Ma la macchina che gliene frega di dominare? Cioè la macchina può prendere, può voler prendere potere se qualcuno gli inculca l'idea del potere. Se nessuno gliela inculca, la macchina che gliene frega. Ok? Però noi abbiamo questa fobia, che le macchine a un certo punto ci possano sopraffare e possano iniziare a pensare, a diventare più intelligenti di noi, e a un certo punto magari a capire che è meglio vivere in un mondo di macchine ed eliminare tutti gli uomini. Che magari non sarebbe neanche male. Però il concetto è che Turing dice, vabbè, ma le macchine possono pensare? E ragiona su questo concetto. Ora, che cosa ne fa Turing? Introduce una cosa che ancora oggi viene utilizzata, il cosiddetto test di Turing. Come funziona? Perché attenzione, un aspetto chiave è questo. Cosa vuol dire essere intelligente? Intelligenza artificiale, va bene, è artificiale, capiamo cosa vuol dire, ma cosa vuol dire essere intelligenti? Sapere fare dei calcoli? Ma forse, ma i calcoli in realtà le macchine le fanno già da decine e decine di anni. Le calcolatrici esistono da ben prima dell'intelligenza artificiale. Excel esiste ormai da tantissimi anni. Quindi essere intelligente significa fare dei calcoli. Qual è la definizione che si può dare di intelligenza? Non è semplice, eh? E soprattutto di intelligenza umana. Allora Turing propone questo test che si basa su un gioco. Qua si dice chiamato gioco dell'imitazione. Allora, ci sono 3 partecipanti, un uomo, una donna e una terza persona.
un uomo e una donna sono in questa stanza, una terza persona è in un'altra stanza. La terza persona che cosa fa? Manda delle domande all'uomo e alla donna che sono nell'altra stanza e chiede delle cose di vario genere e ottiene delle risposte. In cosa consiste il gioco? Il gioco consiste che la terza persona, dopo un tot di domande, deve indovinare se chi sta rispondendo è un uomo o una donna. Le risposte vengono date in modo che non ci siano indizi, ad esempio vengono scritte a macchina in modo tale che non si capisca la calligrafia. Quindi immaginatevi di essere qui, di fare delle domande, dall'altra parte vi risponde qualcuno e in base alle risposte, dopo un tot di domande, voi dovete dire mi sta rispondendo un uomo o mi sta rispondendo una donna. Ovviamente prima ci arrivate e prima vincete il gioco. Allora Turing che cosa dice? Dice, beh, ma aspetta un attimo, proviamo a sostituire all'uomo, ad esempio, una macchina. Quindi abbiamo una donna e una macchina che rispondono a delle domande fatte da uno che sta nell'altra stanza. Quanto ci mette quello nell'altra stanza a capire che gli sta rispondendo una macchina? Se non lo capisce subito, cioè se ci deve mettere un bel po' a dire, ah, aspetta, ma forse dall'altra parte quella che mi sta rispondendo è la macchina, beh, allora vuol dire che quella macchina è intelligente. È intelligente nel senso che ti dà delle risposte che sembrano, che assomigliano a quelle che ti darebbe un uomo e tu non te ne accorgi. Dopo avremo un bellissimo esempio su questo aspetto. Quindi, in questo caso, nel test di Turing si dice è intelligente se quella macchina praticamente rimodula in qualche modo il pensiero, il comportamento umano. E non è facile impostare una macchina di questo genere. Perché se io sono dall'altra parte, chiedo mi calcoli la radice cubica di 2.722.000 e se mi risponde subito dico beh quella è una macchina. Come fa un uomo a rispondermi subito? Un uomo mi direbbe non sono capace. Quindi per impostare una macchina che ti dia l'apparenza che dall'altra parte non ci sia la macchina e un uomo non è semplice, è molto complesso. Però è quello che, a cui noi siamo arrivati. Siamo arrivati a questo. Noi, a volte non ce ne accorgiamo neanche, ma parliamo con delle macchine. Ci rispondono e noi pensiamo che dall'altra parte c'è qualcuno. Non c'è nessuno, c'è una macchina. Ok? Ci capita anche quando non ce ne accorgiamo. Poi vedremo ChatGPT. ChatGPT, quando tu gli parli, ti sembra di parlare con qualcuno. E difatti, le prime volte che usi ChatGPT, poi vedremo che cos'è, spiegheremo cos'è, tu hai anche una certa reverenza. Dici, scusa, per favore, potresti, se non ti dispiace, rispondere a questa domanda. Come se dall'altra parte ci fosse qualcuno. Io una volta gli ho scritto, vabbè, adesso è un po' tardi, vado a letto, ho detto, vabbè, buonanotte. E te sembra di parlare con qualcuno. Non è vero, non c'è dentro nessuno. Dopo un po' uno si abitua, dice, oh, fammi sta roba e non rompere scatole. Ok? A volte io mi sono incazzato con ChatGPT. Non sai proprio niente. E mi ha detto, oh, scusa. Perché a te veramente a un certo punto sembra di parlare con qualcuno che sta dall'altra parte. Siamo matti? No, non siamo matti. Sempre di più ci abitueremo a parlare con delle macchine e ci sembrerà normale. Poi anche su questo vi farò un accenno a un paio di, come dire, innovazioni che sta appunto introducendo Nvidia. Allora, test di Turing per capire se appunto una macchina è intelligente. Siamo nel 1950, non ci sono i computer, eh? I computer iniziano a essere, ci sono i computer a schede, ma non è che c'è computer come questo. Allora, in definitiva, il concetto qual è? Che l'intelligenza artificiale dovrebbe andare a creare sistemi che pensano razionalmente e che agiscono razionalmente. Questo è abbastanza semplice, tra virgolette. Cioè, impostare un computer, io non sono un informatico, ma impostare un computer, dargli delle regole, perché si comporti in maniera razionale, tutto sommato è semplice. Ma l'approccio umano è molto più complesso. Sistemi che pensano come gli umani, che si comportano come esseri umani, questo è molto più complicato. Perché ovviamente il modo di pensare e di comportarsi degli esseri umani non è razionale. Quindi una macchina che in qualche modo deve riprodurre il comportamento umano deve essere razionale, ma fino a un certo punto, perché gli uomini non sono totalmente razionali. Ora, in termini più tecnici, però, che cos'è l'intelligenza artificiale? È un campo che combina l'informatica, perché è di quello che stiamo parlando, e solidi set di dati, i famosi big data. Allora, perché parliamo di intelligenza artificiale negli ultimi 1, 2, 3 anni? Non da tanto, Cioè sì, gli esperti ne parlavano da anni, ma perché oggi si fanno 1000 interventi? Perché mi avete chiamato a fare un incontro sull'intelligenza artificiale? 3 anni fa, 4 anni fa, non mi avrebbe chiamato nessuno. Perché cosa è cambiato? È cambiata la capacità di analisi dei dati, è cambiata la capacità computazionale, così ci dice. Cioè, il fatto che l'evoluzione, soprattutto dei chip, ha portato alla possibilità, non chiedetemi gli aspetti tecnici, ma di analizzare molti, 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 molti più dati sempre più velocemente, ha creato un balzo enorme. E allora, di colpo, si sono iniziati effettivamente a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale che prima non ce la facevano, non ce la facevano perché la capacità computazionale non era sufficiente. Ok? Ve lo accenno già subito, poi vi farò vedere la slide. Se voi andate sul sito di Nvidia, c'è anche la versione in italiano, trovate in lingua inglese l'intervento fatto dal CEO di Nvidia all'ultima convention. Nvidia è americana, ma guarda caso la convention l'hanno fatta a Taiwan. Ricordo a tutti che Taiwan, sapete dov'è? Avete mai sentito parlare di Taiwan? Perché è importante Taiwan? Che è un'isoletta di un'isola di fronte alla Cina, relativamente piccola, dove si dice ci sarà il prossimo scontro militare tra Stati Uniti e la Cina. Che gliene frega di Taiwan, di un'isoletta che penso sia un po' più grande dell'isola d'Elba, perché è il più grosso produttore mondiale di microchip. Cioè, la stragrande maggioranza dei microchip li producono a Taiwan. Quindi è strano, niente, si sono specializzati in quello. E quindi c'è la preoccupazione che se la Cina invade Taiwan è un disastro per noi europei, perché se non arrivano più i microchip. Durante il Covid, durante i periodi di crisi, quando non arrivano i microchip, e qua la BMW non poteva fare le macchine, che non arrivano i microchip. Però attenzione, cosa curiosa, scusatemi se faccio questa digressione un po' geopolitica. Una delle più grandi invece società che produce i macchinari per fare i microchip è una società belgo-olandese, la AML. Vabbè, è una multinazionale europea. È una multinazionale europea che vende i macchinari per fare i microchip in tutto il mondo. Li vende anche in Cina. A un certo punto, il governo americano, tramite il governo olandese, belga o giù di lì, dice a questa società: i macchinari per produrre i chip più evoluti in Cina non li devi più vendere. E poi gli dicono: caspita, ma la Cina per noi è una bella fetta di mercato. No, non li devi più vendere. Attenzione, non glielo dice il governo del suo paese, glielo dice il governo americano. Questo per capire a livello geopolitico cosa sta succedendo. E allora leggo qualche tempo fa in un articolo di Bloomberg una cosa molto curiosa, che sembrerebbe, perché è una notizia, un rumor, sembrerebbe che in caso di eventuale invasione della Cina e di Taiwan, le macchine che producono i microchip potrebbero essere spente direttamente dall'Europa e dall'America. È un rumor, non si sa, però sembrerebbe che se la Cina invade Taiwan, come dire, primo fanno crollare tutti i capannoni di questo rischio, bloccano le macchine per evitare che i cinesi si impossessino di sta roba. È un rumor, però scritto in un articolo di Bloomberg, evidentemente, come dire, qualche peso ce l'ha. Non per niente gli americani adesso stanno cercando di riportare a casa la produzione, soprattutto diciamo, dei microchip, quelli, come dire, più evoluti, per evitare che si sviluppi la Cina. Quindi c'è una guerra in corso questa roba. Allora, comprende l'intelligenza artificiale anche sotto campi dell'apprendimento automatico, dell'apprendimento profondo, di quello che viene definito il machine learning, cioè l'idea che una macchina impara. Noi fino adesso siamo stati abituati a macchine anche molto complesse, ma dove tu gli metti delle istruzioni e la macchina ti dà un risultato. E quindi dice, se non c'ha le istruzioni, cosa sa fare? Mentre qui il passaggio è che la macchina impara, come gli uomini imparano. E questo è un cambiamento non di poco conto. Quindi intelligenza artificiale vuol dire anche macchine che pian piano imparano a comportarsi a secondo del contesto. Un po' di storia, anni 50-70 abbiamo detto prima Turing, sviluppo già negli anni 60 dei primi programmi, perché di quello parliamo, programmi, algoritmi di intelligenza artificiale. C'era questo ELIZA di Weisbaum, programma che simulava una conversazione con un psicoterapeuta. Che, signori, siamo negli anni, come dire, 60, è una cosa che noi vediamo oggi. Vediamo oggi, nel senso che oggi tu puoi a distanza fare una seduta col psicoterapeuta, sì, però normalmente c'è dall'altra parte qualcuno. Lì c'era una macchina, tu a distanza parlavi con una macchina e attenzione, a te sembrava veramente di parlare con un psicoterapeuta che ti aiutava a gestire le tue cose. Anche qui, come dire, faccio un passo avanti, in quell'intervento alla convention che vi dicevo del CEO di Nvidia, a un certo punto lui parla di una nuova figura che viene definita digital human, cioè degli umani digitali, e li fa vedere sul cellulare, cioè fa vedere come sempre di più saranno sviluppati degli assistenti digitali, cioè tu vedrai una persona con, come dire, delle fattezze molto molto reali, quindi tu ti sembrerà veramente di fare una, come dire, una telefonata, una videochiamata con qualcuno, e quello sarà il tuo assistente digitale che ti risponderà su tantissime cose andando a pescare in automatico una serie di informazioni da, come dire, tantissimi esperti di quel campo e ti darà una risposta. E quindi noi faremo così. Ma ciao, come stai? Bene? Oggi c'ho un po' di mal di testa, cosa ne dici? La prendo il momento o no? E quello ti risponderà, ti dirà, beh, ma dipende, perché c'è mal di testa? Ieri ho mangiato pesante. Eh sì, oggi ho mangiato un pesante. No, allora prendi un Malox. Ma non è una persona, eh? Oh, quello l'ha fatto vedere, guardate, guardate. Quindi, questa roba qui diventerà, nel bene e nel male, una realtà. E non ci sembrerà di essere deficienti perché parliamo con uno che poi lo sappiamo che non esiste, che è uno human digital, però sarà lo stesso assistente, qualcuno si innamorerà. Certo, sapete già che ci sono persone che si sono innamorate, hanno fatto anche dei servizi alle Iene, gente che si è innamorata di persone che non esistevano, soltanto via chat, parlando, tutti si sono innamorati, poi questi malfattori hanno portato via un sacco di soldi, ma non è un caso sporadico, eh. Casi di genere, mi sono innamorato di quella lì, mi faceva vedere la foto, io pensavo quella lì, ma non esisteva. Guardate che lo human digital. Ci si innamorerà del proprio assistente. Oh, però ci aiuterà in tante cose. Persone anziane da sole, parleranno con il loro assistente digitale. Ma non passeranno un po' di tempo, ci giocheranno a carte, non lo so. E ci abitueremo anche a questo. Quindi anni 60, poi anni 70, primi sistemi esperti, soprattutto nel mondo delle imprese. Poi ci sono stati anche momenti di crisi, non è che è uno sviluppo continuo, molto dipende anche dagli investimenti che si fanno. Sono periodi in cui si investe di più, in cui si investe di meno. E poi arriviamo essenzialmente agli anni 2000, però prima c'è una bella storia. Questa è la storia, siamo nel 96, la storia del computer che per la prima volta riuscì a battere il campione del mondo di scacchi. Era un computer IBM, IBM di blu. È stato il primo calcolatore a vincere una partita a scacchi contro il campione del mondo, Garry Kasparov, ovviamente russo. In realtà su 5 partite ne vinse, insomma, non è che vinse tutte le gare, però tendenzialmente ne vinse alcune. Nel 97 poi fu aggiornato e sconfisse nuovamente Kasparov. Ora attenzione, qual è la storia interessante qui? Vabbè, un computer che tu gli insegni a giocare a scacchi, quello impara le mosse, ne sa fare 100 miliardi, è molto più rapido a ragionare del campione del mondo di scacchi e vince. Però negli scacchi, io non sono un esperto di scacchi, però negli scacchi non è solo una questione matematica di proiezione delle mosse, è una questione di inventiva. Ci sono delle strategie, ci sono delle mosse creative. Anche qui mi permetto di fare un riferimento cinematografico. C'è un bellissimo film invece che racconta la storia del primo americano che andò a battere il campione del mondo russo. Non so se l'avete mai visto, The Game, una cosa del genere. Andate a vederlo, poi anche qui storia strana, perché poi questo campione di scacchi era un po' pazzo, pensava di essere perseguitato dai servizi segreti, poi scappa dall'America, finisce in povertà, muore. Però a un certo punto sembrava che lui inventasse delle mosse geniali, non si erano mai viste. Era ispirato da Dio nel giocare a scacchi. Allora il problema è, ma come fa il computer a battere Gasparov? Perché c'è anche questa creatività. Allora la cosa curiosa è che per anni Gasparov ha detto, c'era dietro un uomo, non ci credeva, cioè no, è impossibile. Diceva, alcune mosse non può averle pensate un computer, mi hanno fregato, c'era dietro un uomo. Test di Turing ce lo diceva, no, ma è un uomo, e invece era una macchina. Poi in realtà Gaspar aveva un po' ragione, perché poi a posteriori si seppe che in realtà i programmatori correggevano la macchina tra un gioco e l'altro, una partita e l'altra, quindi insomma c'era stato un intervento umano. Però questa idea di Gaspar, che diceva è impossibile, d'altra parte c'era un uomo, è la rappresentazione evidente che quella macchina aveva superato il test di Turing. Quello pensava che ci fosse un uomo, non poteva essere una macchina. Quindi arriviamo poi negli anni 2000, dove, come si diceva, si inizia a parlare di reti neurali, deep learning, machine learning, cioè le macchine che imparano. Va bene, a questo punto però ragioniamo su quello che sta accadendo oggi. Chi sta sviluppando l'intelligenza artificiale? Essenzialmente le più grandi multinazionali del mondo. Apple, Google, Microsoft, Amazon, IBM. Sui chip sta lavorando tutti quelli che creano chip, però vedremo che Nvidia ha un vantaggio enorme. Parleremo poi adesso di ChatGPT. ChatGPT è di proprietà di questa OpenAI, che mi fa molto sorridere. All'inizio si dichiarava una società, diciamo, non profit. Peccato che leggevo stamattina che adesso andrà a fare una raccolta di fondi, è una società non quotata, andrà a fare una raccolta di fondi tipo di 6 billion, così, e sembra che sia valutata già 150 billion, billion vuol dire miliardi. Però dietro comunque in parte c'è Microsoft, tra i fondatori c'è Elon Musk. Okay. Però oggi chi è che sta sviluppando l'AI? Beh, tutti i più grandi del mondo, poi attenzione, poi ci sono anche i cinesi, chiaramente, le grandi società cinesi e quant'altro. Quindi c'è una corsa agli investimenti, perché? Perché come vedremo si capisce che ci sono opportunità enormi a livello di business su questa intelligenza artificiale. Però vi dico già subito che, spesso, permettetemi questo termine, spesso i mercati, l'economia, questi qua, vanno, come si dice in gergo economico, in overshooting. Overshooting vuol dire che tu spari troppo alto, il bersaglio un po' più basso, spari un po' troppo alto. Cioè vuol dire che a volte ci sono dei momenti di esagerazione. Difatti qualcuno sta già iniziando a dire, beh, ma voi avevate detto che c'è tutto su sviluppo, però al momento se ne parla. Comunque di soldi ne stanno investendo a iosa. Billion di dollari di investimento per sviluppare l'intelligenza artificiale. E si sta passando, come diremo dopo, soprattutto. Cioè non ci sono più regole che tengono, perché si è capito che sta cosa conviene sviluppare. Allora Nvidia, ho scritto anche un articolo sul mio sito di Contemplata, se volete andate a leggerlo. Nella prima decade di giugno, per alcuni giorni, diventa la società con la più grande capitalizzazione al mondo. In America ci sono tre società, Apple, Microsoft e Nvidia, Apple e Microsoft già da un po', che hanno una capitalizzazione di borsa superiore ai 3 trillion di dollari. Mi fermo un attimo, faccio una piccola digressione su questa cosa. Uno dice 3 trillion di dollari. Ma quanti sanno? Non si riesce neanche a capirli. Quando ci sono i numeri con troppi zeri o i numeri troppo piccoli non si riesce a capire. Allora, per farvi un paragone, 3 trilioni di dollari, che vuol dire oltre 3 mila miliardi, non solo sono molti di più di tutto il debito pubblico italiano, e va bene. Però per darvi un'idea, la borsa italiana, cioè tutte le società quotate in Borsa Italia, capitalizzano qualcosa come 750 miliardi, o giù di lì. Cioè vuol dire che la sola Apple o la sola Microsoft è, facciamo largo circa, tre volte tanto il valore di tutte le società quotate in Italia, comprese l'Eni, l'Enel, la Telecom, Banca Intesa, Unicredit, che a noi sembrano giganti, quelle non sono nulla. Allora, Microsoft ed Apple avevano già superato la soglia dei 3 trilioni, poi la capitalizzazione sale e scende in base un po' a come vanno i mercati. A un certo punto però, nella prima decade di giugno, se non mi ricordo male, Nvidia riesce a superarlo, diventa la più grande società al mondo. Ok? Poi dopo c'è uno storno di mercato, scende, ma guardavo ieri il grafico, nell'arco di 5 anni tenete conto che il prezzo delle azioni di questa società era 4, adesso è 97. Quindi in percentuale immaginatevi che performance ha fatto. Da 4 euro a 97 vuol dire che ha fatto il 2000-3000%, non so neanche misurare. Allora, perché Nvidia? Perché è riuscita a avere il predominio nella creazione appunto di chip, perché ci sono anche tantissime società che fanno chip, però che cosa ha fatto? E che cosa ha detto appunto il suo CEO in questo intervento? Lui ha fatto capire come a un certo punto si è riusciti ad accrescere la capacità computazionale. Ora, ripeto, io non sono un informatico, non sono un tecnico, però a un certo punto, durante questo video, questo signore, di origine chiaramente taiwanese, la convention ha fatto a Taiwan, tira fuori una roba così, è questa, e la fa vedere. Ecco, quello è il motore dell'intelligenza artificiale. Cioè, questa società era già una società che esiste da anni. Cosa produceva? Produceva le schede grafiche, così mi dicono gli esperti, in particolare per i computer su cui tu vuoi fare gaming. E già all'epoca una scheda grafica di Nvidia, se tu la volevi mettere nel tuo computer per poter fare gaming, ti costava 2, 3, 4 mila euro. A un certo punto questi, non chiedetemi gli aspetti tecnici, scoprono che mettendo insieme le loro schede grafiche in qualche modo riescono a produrre un qualche cosa che ha capacità computazionali esponenziali rispetto, diciamo, al microchip normale. E quindi diventano leader di mercato. E tutti quelli che sviluppano intelligenza artificiale, Microsoft, Amazon, iniziano a comprare queste schede. Iniziano a comprare i loro software, i loro computer. Qui stiamo parlando di cose che costano, che ne so, magari 100.000 euro l'una. Ok? E quindi questi hanno una crescita esponenziale delle vendite, dei profitti e del prezzo di borsa. Poi, per l'amor di Dio, qualcuno può dire forse il prezzo di borsa è andato in bolla, forse adesso quota troppo, però sono quelli che, grazie a queste innovazioni tecniche, creano il motore dell'intelligenza artificiale. Se no, se non ci fosse sta roba, l'intelligenza artificiale non gira. Ok? Poi capiremo, in termini più banali, cosa vuol dire sta roba. Attenzione però, l'intelligenza artificiale, noi ce la rappresentiamo come donna, intelligenza,
infatti le donne sono intelligenti, mica l'uomo, ci mancherebbe altro, se no avrebbero fatto un bruto artificiale. E poi ce la immaginiamo come se fosse unica, l'intelligenza non è una, non è che c'è una intelligenza artificiale, non è che c'è un mega computer da qualche parte nella Silicon Valley, quella è l'intelligenza artificiale, non è vero, si stanno sviluppando tanti algoritmi di intelligenza artificiale. E allora chi ha ragione, ovvero, ma se io ho diversi sistemi di intelligenza artificiale a cui io chiedo, faccio una domanda e mi danno una risposta, mi danno la stessa risposta? No, non è detto. Mi daranno risposte razionali, coerenti, simili, ma non è detto che mi diano la stessa risposta. E quindi chi ha ragione? Tutti e nessuno. Ok? Cioè, al momento non è che l'intelligenza artificiale, se gli faccio una domanda, mi dà una risposta che è quella più corretta possibile al mondo. Non esiste, come dire, la verità assoluta. Mi dà una risposta che, sì, è giusta, è interessante. Però su alcune cose non è detto che sia quella più giusta. E allora sarà sempre di più necessario considerare più risposte che mi dà l'intelligenza artificiale su diverse piattaforme. Anche perché, come vi dirò tra breve, al momento, ahimè, l'intelligenza artificiale non è ancora perfetta, la stanno ancora sviluppando. E in gergo si dice che l'intelligenza artificiale ha delle allucinazioni. Allucinazioni vere e proprie. Cioè vi assicuro che alcune volte l'intelligenza artificiale, in particolare nella sua versione di chatbot, poi parleremo dei chatbot, ti dà le risposte che non c'entrano proprio niente, ti dice delle cavolate enormi, ma proprio sballate. Cosa ha fatto nel 2023 l'S&P 500? Tu sai che ha fatto il più 23, e quella ti dice il più 45, e tu lo sai che è sbagliato. Quindi in questo momento ti dà ancora delle allucinazioni, ma sta migliorando, per l'amor di Dio. Però non è perfetta. Difatti, sia in ChatGPT di cui parleremo, ma anche nell'altra piattaforma di Google, Gemini, in piccolo, molto in piccolo, sotto c'è scritto: guarda che questa intelligenza artificiale, ChatGPT, può commettere errori. Considera di verificare le informazioni più importanti, che non si capisce bene cosa voglio dire, però ti dicevo, guarda che non è che è proprio corretto quello che sto dicendo, può darsi, E la stessa cosa vale su ChatGPT, Gemini potrebbe mostrare informazioni imprecise che riguarda persone e quindi verifica le sue risposte. Quindi togliamoci subito la testa che al momento, perlomeno, tu vai sull'intelligenza artificiale e quello che ti dice è la verità sua. Però attenzione, la gente inizia però a pensarla così. Non legge queste frasi, sono come dire, le cose scritte in piccolo nei contratti assicurativi, tanto chi le legge? E allora attenzione, perché uno dei rischi, e lo vedremo poi, è che l'intelligenza artificiale venga presa come la verità assoluta. Storicamente la gente, intesa in senso ampio, ha sempre voluto credere a qualcosa in maniera ferma. Allora, una volta si credeva alla Bibbia, l'ha detto il parroco domenica in chiesa. Poi ovviamente sono arrivati i giornali, è scritto sul giornale, se è scritto sul giornale, poi è arrivata la televisione, mia mamma, che oggi ha 85 anni, quante volte mi ha detto, ma l'hanno detto in televisione, se è detto in televisione non può non essere vero. Poi è arrivato internet, l'ho trovato su internet, figurati, tutte le cavolate le boiate scrivono su internet. Poi sono arrivati i social, dove l'hai letto? L'ho letto sul social. Quello sul social ha detto che mia moglie, guarda questo, lei sul social, ti dice quello che vuole lui. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, l'ha detto l'intelligenza artificiale, e mica mi vorrai dire che sbaglia. E poi c'è il commercialista che dice, no, ma guarda che è cambiata la legge, no, ma l'intelligenza artificiale ha detto questa roba, mica vorrai dire che sei più intelligente dell'intelligenza artificiale. Quindi uno dei rischi è che la gente inizi a prendere per oro colato qualsiasi cosa che ti dice l'intelligenza artificiale. Non è così al momento, migliorerà, per l'amor di Dio. Fino a qualche tempo fa, ad esempio, ChatGPT non era aggiornata, non potevi chiedergli i dati relativi a quello che era successo ieri. Quindi attenzione, perché può commettere errori. Allora, il fenomeno ChatGPT,
Noi siamo qui oggi sicuramente perché non più tardi di 2 anni fa circa, perché vedete, 30 novembre 2022, cioè vuol dire neanche 2 anni fa, ok? Viene rilasciata una prima versione di questa roba. Allora, cos'è questa roba? Che voi probabilmente conoscete meglio di me. È un chatbot, che ovviamente è la crasi tra robot, chat, facciamo, chiacchieriamo, e robot. Oh, non è la prima al mondo, Però, dove sta il fenomeno? Il fenomeno sta che in un mese fanno 100 milioni di utenti, in un mese. Ora, noi è da anni che diciamo che le innovazioni tecnologiche ci mettono sempre di meno a diffondersi. Quanto tempo ci ha messo a diffondersi la corrente elettrica rispetto alle lampade a gas? Beh, già un bel po' di anni. Quanto tempo ci ha messo a diffondersi l'automobile rispetto alla carrozza con i cavalli? Beh, abbastanza veloce, però qualche anno. Quanto tempo ci ha messo a diffondersi il telefono nelle case italiane? Un po' di anni. La televisione? Un po' di anni. Il computer? Un po' di anni, ma sempre meno. Il telefono cellulare? Un po' di anni, ma sempre meno. Cioè le innovazioni si diffondono sempre più velocemente. Però che tu in un mese hai 100 milioni di utenti in tutto il mondo, è un'esplosione. E i primi accorgersene, sapete chi sono? Quelli di Google. Google è il principale motore di ricerca del mondo? Devo cercare qualcosa, dove vado? Su Google. In inglese esiste anche il verbo, googolare, anche in italiano, googolare. Dice, vabbè, vado su Google. A un certo punto quelli di Google, aspetta, no, 100 milioni vanno su ChatGPT, aspetta un attimo, facciamo anche noi il nostro chat, infatti lo vanno su Google. Sono i primi a spaventarsi. Perché in alcuni momenti iniziano a vedere un calo dei loro utenti, di chi va a cercare. E quindi dicono, beh, sviluppiamo anche noi una piattaforma, perché sennò qua rimaniamo indietro. Allora, che cos'è questo ChatGPT? Chat Generative Pre-trained Transformer? È un Large Language Model, cioè è un qualcosa che a grandi linee capisce cosa gli scrivo e mi dà una risposta. Diceva OpenAI, la nostra missione è che l'intelligenza artificiale dia benefici a tutti. Quindi all'inizio si presentava questa OpenAI come una società appunto benefit, una società di ricerca. Poi ripeto, è una società che ha un valore enorme, anche se non è quotata al momento in borsa. Allora, è un programma di intelligenza artificiale che può conversare con le persone, capisce cosa tu gli scrivi e ti dà una risposta. Attenzione, non è il primo modello di questo, Adesso vedremo, in realtà noi i modelli di riconoscimento di linguaggio li abbiamo già da tanti anni. Però quello che cambia è che ChatGPT può rispondere praticamente a tutto. Attenzione, risponde a tutto, in tutte le lingue, a tutte le persone del mondo. Quindi vuol dire che in questo momento ci sono, io penso ormai, miliardi di persone che stanno facendo domande a ChatGPT e ChatGPT risponde in tutte le lingue del mondo. All'inizio non era così, perché per svilupparla nei diversi dialetti che ci sono in India ci stanno mettendo un po'. Però diciamo italiano, francese, inglese soprattutto, ovvio. All'inizio funzionava molto di più in inglese. Italiano magari non si capiva molto bene. Questo per dirvi che cosa? Pensate, ripeto, alla capacità computazionale che ci sta sotto. Cioè come fa questo software, che non so dove sia, ubicato fisicamente, non so, sarà da qualche parte, in America, non so. Ma come fa in contemporanea a rispondere a tutto il mondo su domande di qualsiasi genere? Cioè, in ChatGPT che si presenta così, tu apri, fai l'account, crei l'account, gli dai nome e cognome, i tuoi dati, apri l'account. Cioè la versione gratuita è quella a pagamento, adesso ne parleremo. Però quella gratuita, apri l'account. Attenzione, cosa curiosa sull'account. Marzo 2023, quindi parte a novembre 2022. Prima in America, poi vabbè anche in Italia lo scopriamo. Marzo 2023, il garante della privacy italiano, questa cosa abominevole che è la privacy, che a mio avviso è la, come diceva Fantozzi, è una stronzata pazzesca. La privacy è una cagata esagerata. Però il garante della privacy italiano blocca ChatGPT in Italia. Cioè, si stava sviluppando in tutto il mondo, e dice no, in Italia lo blocchiamo. Per circa un mesetto giù di lì è stato bloccato. Perché? Perché diceva, ma quando uno apre l'account, quindi dà il nome, cognome, dove vanno a finire i dati? OpenAI ci assicura che è in linea con la normativa sulla privacy. Che a quelli non gli fregava niente, lo stanno sviluppando tutto il mondo. Come può lo scoglio arginare il mare? Difatti, dopo poco tempo, hanno detto no, vabbè, va bene, fa niente, lasciamo stare. Anche perché, banalmente, quando l'avevano chiusa, io la usavo già, ho detto cacchio, me l'hanno chiusa. Allora, il mio collega che è un po' più esperto di informatica ha detto, vabbè, man male che vada, fai una bella VPN, passi dalla Germania, da non so dove, e ci siete lo stesso. Però il garante della privacy si fece questa domanda, cioè, aspetta, tutti questi dati dove vanno? Vanno a qualcuno che li analizza. Attenzione, qui c'è un altro aspetto molto interessante. Da dove prende i dati un chatbot per darmi delle risposte? Quindi io apro l'account, entro qui scrivo quello che voglio, faccio la domanda che voglio, gli posso chiedere una cosa molto complicata o gli posso chiedere come si fanno, che ne so, le lasagne alla bolognese, e quello mi risponde e mi dà una risposta strutturata. Quindi gli posso chiedere come si fanno le lasagne alla bolognese o come invece si può sviluppare un algoritmo per fare trading sulle criptovalute, quello mi risponde. Cioè, non so se vi rendete conto dell'ampiezza possibile, cioè come fa? E la cosa impressionante fin dall'inizio fu la velocità. Non è che tu fai la domanda e quello ci pensa mezz'ora ed elabora la risposta e gira la rotellina, no, in tempo zero ti dà la risposta. Allora, dove prende i dati? I dati li prende evidentemente dal web, cioè li prende da tutto quello che esiste di digitalizzato al mondo. Come fa a prenderli? Boh, non è ben chiara la cosa, perché ci sono tanti dati che anche su internet non è che sono a disposizione di tutti, infatti in realtà non riesce a prendere tutti. Però per prendere tutti questi dati, da quanto mi è dato di capire, evidentemente riesce a pescare da tutti i siti del mondo, scrappando, così si dice, ma voi sapete benissimo cosa vuol dire, scrappando dati da tutti i siti del mondo e fregandosi della privacy, prendendo tutto. E qui hanno chiuso tutti gli occhi, cioè qualcuno giustamente a un certo punto ha detto, beh, ma aspetta, ma qui ci sono anche delle regole da considerare, ma siccome dovevamo sviluppare questa cosa, hanno chiuso tutti gli occhi, hanno detto, vabbè, prendiamo tutto. A un certo punto hanno fatto una domanda a quello che gestisce YouTube e gli hanno detto, ma scusi, ma non è che l'intelligenza artificiale per sviluppare delle cose ha preso anche da tutti i video? Ho detto, no, ma non è possibile. I video su YouTube, da quanto mi risulta, non è che uno li può utilizzare. Ma va, li ha presi tutti. Recentemente ho visto una cosa curiosa, la racconto. Su canale 34... Digitale terrestre, non so se vedete canale 34, fanno un po' del cinema degli anni 80. A un certo punto fanno un'intervista, era un documentario molto breve, un'intervista a uno, penso, dei fratelli Vanzina, che era un regista che faceva tutti questi cinepanettoni di una volta. Vabbè, io lo sento così. Alla fine viene fuori la sigla. E in fondo la sigla cosa viene fuori scritto? È vietato utilizzare questo documentario per sviluppare l'intelligenza artificiale. Che ha detto, non rubatecelo. Però in realtà l'intelligenza artificiale, tutto quello che è digitalizzato, lo ruba. E allora assorbono diversi problemi, tipo il diritto di autore. Io scrivo degli articoli sul mio sito, sì. E che ne so che un domani, o che già adesso, l'intelligenza artificiale per rispondere a qualcuno usa un pezzo del mio articolo. E mica me l'ha chiesto. E quindi il diritto d'autore? Dove va? Ha un problema. Faccio notare, tra l'altro, che inizialmente ChatGPT, quando ti dava le risposte, non ti diceva da dove le aveva prese. Si parla di intelligenza generativa. Cioè la risposta è perché è così? È perché te l'ho detto io. Intelligenza generativa. Poi dopo, nelle altre versioni, è iniziata a svilupparsi la cosa che, se vuoi, ti dice da dove ha preso le risposte. Quindi tutto quello che è digitale, da qualche parte lo può prendere, evidentemente. Non chiedetemi come lo può prendere. Cosa non può prendere al momento una chatbot come questa? Non può prendere, evidentemente, per dargli le risposte, ciò che non è digitalizzato. Esempio, se negli archivi del Vaticano c'è un trattato del 1200 che nessuno al momento si è ancora preso la briga di fotografare pagina per pagina e digitalizzare, è chiaro che lì ChatGPT non ci può arrivare. Lì deve andare lo storico, farsi aprire dal guardiano, entrare, aprire e vedere. Perché quella non è ancora digitalizzata, però ormai al mondo è tutto digitalizzato. Quindi da qui in avanti tutto quello digitalizzato l'intelligenza artificiale lo utilizzerà. Poi attenzione, l'intelligenza artificiale si sta sviluppando anche perché usa le stesse domande degli utenti per imparare. Cioè tu più la usi, più quella impara. Perché ovviamente ti chiede la stessa ChatGPT. Adesso ho già messo, sapete, il ditino su, il ditino giù. Ti è piaciuta la risposta, non ti è piaciuta, ti piace più questo, quest'altra. Se ha degli sbagli tu puoi dire guarda che qua stai sbagliando, quella impara. Quindi più gente la utilizza, più ovviamente impara. Allora, ChatGPT si presenta in maniera molto semplice. Scrivi dentro, cioè metti un prompt, così come si dice, qualsiasi domanda e ti dà la risposta. Ora attenzione, ci sono però diverse versioni, c'è quella gratuita, la 3.5, c'è quella 4 che è a pagamento, sono $20 mensili, adesso hanno fatto anche quella 4 turbo, vabbè, poi faranno vari release, quindi la puoi usare gratuitamente. Cosa cambia tra il gratuito e il non gratuito? Ma innanzitutto che se non paghi, dopo un tot di domande che gli fai, ti dice scusa, è finito il tuo tempo, hai finito i crediti. Perché? Perché comunque la stanno usando in tutto il mondo, e quindi è vero che io vi ho detto la capacità computazionale aumentata, però c'è un limite spaziale proprio. Infatti ad esempio, quando tu la usi in certe ore del giorno, la stanno usando anche in America, va più lenta, o dopo un tot ti dice aspetta, torna domani. Ok? Se invece a pagamento, diciamo che la puoi usare di più. Inoltre a pagamento, ma adesso forse anche con quella gratuita, che cosa puoi fare? Tu puoi caricare qui dei file in PDF ad esempio, o in Excel, o in CSV, o in quello che volete, e puoi farla lavorare su questi file. Per esperienza personale vi dico che al momento, se ad esempio voi caricate un PDF, un articolo di non so chi, in inglese, carichi il PDF, dici senti, sta cosa qui me la traduci in italiano e me la sintetizzi, tempo zero te lo fa. E se invece gli carico un Excel e voglio fargli fare dei calcoli, al momento i calcoli non li sa fare tanto bene. Perché? Perché se volete fargli fare dei calcoli su un dataset, il dataset deve essere perfetto, se no non lo capisce. Io una volta sono stato lì 3 giorni per fargli capire un dataset come era impostato, perché non capiva cosa c'era dentro. Lo dovete caricare in CSV, ma deve essere perfetto. E anche quando ve lo legge, ogni tanto ha delle allucinazioni. Del tipo, una volta gli chiedo, scusa, ma quanto avrebbe guadagnato un investitore che investiva 10 anni fa nell'indice FTSE MIB Italia e disinvestiva oggi? E quella mi fa venire fuori che perdeva il 20%. Io ho detto, ma scusami, è vero che il FTSE MIB non è andato molto bene, ma da 10 anni a oggi è cresciuto. E non capivo perché questa mi diceva, guarda che la risposta è sbagliata. Rifaceva il calcolo, diceva, no, sta perdendo il 20%. Perché? Perché non capiva che io gli avevo messo dentro tutti i valori del FTSE MIB negli ultimi 10 anni, ma quello li leggeva all'inverso. Cioè partiva dall'ultimo valore che era il più alto, e andava indietro a quello che era più basso e ti diceva ci ha perso. Ho capito, ma non hai capito che c'era la data, ti ho messo di fianco anche la data. Quindi sui calcoli al momento non è così bravo, però su tutto quello che riguarda sintetizzami questo file, scrivimi una mail, dimmi come scrivere una lettera, guarda, voglio fare un post in spagnolo, cosa scrivo? E quello te lo scrivo. L'altro giorno gli ho detto, scusami, ma se io ti dico meglio chi sei uno, tu riesci a darmi risposte più intelligenti? Gli ho detto, sì, cioè mi puoi profilare, guarda, te le do già io le informazioni. Ho detto, guarda, io sono un professore di economia, di intermediari finanziari, guarda che io lavoro con i consulenti finanziari. Va bene, allora io tengo in nota ste robe, in modo tale che quando do le risposte capisco meglio che cosa mi stai chiedendo. Ok? Quindi tutto quello che riguarda scrivere testi, darti risposte, li può fare. Attenzione, ChatGPT ti dà delle risposte, ma è fasulla. Non solo è falsa nel senso che a volte ti, ti dice delle cavolate, ma è fasulla. Ti faccio un esempio. Faccio un corso con dei consulenti finanziari, perché adesso tutti vogliono sapere ma come la usiamo, come migliora il nostro lavoro. Va bene. Allora facciamo delle prove. Andiamo su ChatGPT e diciamo, guarda cara ChatGPT, sono un consulente finanziario, voglio mandare una mail ai miei clienti spiegandogli come è andato il mercato, quali sono stati i risvolti sui mercati dalla decisione che ha preso recentemente la BCE di abbassare i tassi. E lui ti dà una risposta. Tu fai la tua bella mail, la copi, la metti in mail e la mandi a tutti i tuoi clienti. Fantastico, i consulenti mi dicono fantastico perché agevola moltissimo il nostro lavoro. Allora io faccio un'altra prova e dico, cara ChatGPT, scrivimi 30 righe sui risvolti che ha avuto l'abbassamento dei tassi di BCE, dammi una visione positiva. E quella mi scrive, grazie ieri all'abbassamento dei tassi di BCE il mercato ha reagito positivamente, quindi, bellissimo. Poi gliela richiede e dico, dammi una visione negativa. E quella mi dà una visione negativa. Mi dice, nonostante, sai, il ribasso dei tassi di BCE, i mercati hanno reagito male, si aspettavano di più. È fasulla. Cioè vuol dire che tu gli puoi chiedere anche un'interpretazione. Oppure tu gli puoi dire, dammi una risposta come te la darebbe, che ne so, Kant. Come te la darebbe, non so, un altro filosofo, Popper, non so. E lei te la interpreta in quel modo. Quindi non è che ti dà una, cioè ti dà quello che vuoi, che è molto pericoloso, perché è una cosa che ti dà quello che vuoi. Naturalmente qualcuno inizia a dire, ma non è che le risposte che ti dà a un certo punto potrebbero influenzare il nostro modo di pensare, di credere, di vedere il mondo? Certo, questo è un rischio. Perché come dicevamo, se tutti iniziamo a credere che tanto le risposte qua sono corrette, il rischio è che a un certo punto, se c'è GPT, per come è programmata, e nessuno sa bene come è programmata, ti dà una sua interpretazione e tu inizi a credere a quella. Paradosso, vi faccio un paradosso, però immaginiamoci che a un certo punto tutti credono solo a quello che dice ChatGPT. A un certo punto tu chiedi a ChatGPT, scusa, ma mi racconti dell'olocausto degli ebrei? E quello ti dice, no, ma guarda, non c'è mai stato, è un falso storico. E tutti ci crediamo. Cioè, è un paradosso, non è vero, però è un paradosso. Quindi una delle preoccupazioni è, ma siccome non è che ti dà una risposta oggettiva, ma ti può dare anche una risposta che in qualche modo è influenzata dai cosiddetti bias, non è che noi crediamo tutti a sta roba e ci stiamo sbagliando tutti, oppure tutti ci indirizziamo verso un certo pensiero, non è che c'è qualcuno sotto che ci sta indirizzando verso un certo pensiero, e non è che quelli che la pensano invece in maniera diversa non vengono mai citati, non vengono mai presi in considerazione. Questo è un pericolo. Attenzione però, non è finita qui, perché man mano che si sviluppa ChatGPT, a latere si sviluppano anche i cosiddetti plugin o GPT personalizzati, adesso vengono definiti. Cosa sono? Sono come le app del telefonino. Noi oggi siamo abituati a qualsiasi cosa ce l'ha. Io sono entrato nel tremendo labirinto delle scuole. Mio figlio oggi, primo giorno di prima elementare.
ovviamente ho dovuto scaricare l'app col registro.
No, beh, certo.
Io vi ammazzerei a voi. Ieri, prima elementare, sono andato là, c'è materiale da portare. 10 quaderni! Ma neanche all'università ce li avevo 10 quaderni! 10 quaderni! Una con la copertina blu, una copertina rossa, una copertina gialla. Ma siete matti! Siete matti! E quindi c'è sta app! My School, il registro! I voti! Malati! Ma voi riuscite ancora a marinare la scuola? A bigiare? Ce la fate? Perché sennò adesso cosa arriva? La comunicazione, che siete assenti? Cioè, vi hanno probabilmente il termine puntuato. Io sono contro sta roba, eh. Per me è un diritto degli studenti poter marinare la scuola. Dovrebbe essere messo nella Costituzione. Adesso non più. Cioè i voti potete, non potete dire, no, quella va bene, no? Vede il voto, giusto? Tremendo! Tremendo! Questa è una deformazione pazzesca. Non c'è più. Stai da Praga, non c'è più che. Io quando ero al liceo a un certo punto, c'è anche il preside quando mi portava la giustizia, sapeva che le avevo fermate io. Non guardava più neanche quello che scrivevo. Sono stato a casa che non c'avevo voglia perché il preside mi sta antipatico, che lui firmava. Tanto sapeva che le avevo fermate io. Io però marinavo la scuola per studiare tutto il giorno dopo, eh. Sì, poi giocavo anche un po' di piano, poi giocavo anche piano, però un po', siccome non avevo tempo, studiavo per il giorno dopo, cioè domani c'è un'interrogazione, aspetta che dice il giorno prima, studio il giorno dopo, sono preparato. Spiegami. Però si sono creati tutti questi app, ma ce ne sono a migliaia. E allora queste sono tutte delle app che usando ChatGPT però si specializzano in alcune cose. C'è quella che ti aiuta a scrivere, c'è quella che ti aiuta a cercare su internet. Quindi tu al posto di andare a cercare su Google vai sul GPT personalizzato che ti aiuta a fare il browsing e quindi dici, scusami, ma mi cerchi tutte le informazioni riguardanti questa roba e quello che te le cerca lui su internet. C'è una cosa bellissima che si chiama Consensus, questa è interessante per noi universitari. Cioè tu vai su questa GPT che ti manda in un sito esterno e tu gli chiedi, scusa, c'è questa analisi scientifica che voglio fare, dimmi quali sono gli studi già fatti e dimmi qual è il consensus, cioè dimmi se la domanda scientifica che io voglio analizzare è già stata studiata e che risposta hanno dato. Vi faccio un esempio. Domanda: ma l'oro protegge dall'inflazione? Domanda tipica che ci si chiede sui mercati finanziari. E quella mi dice, guarda, sono stati fatti 10 paper, 10 analisi di questi 10 studiosi, 8 dicono sì, 2 no, quindi il consenso è positivo. Bellissimo, perché io so già tutto quello che è stato scritto, favoloso. Peccato che cosa succede? Che quando dopo io uso questa, 1, 2, 3 volte, alla fine mi ha detto, ma sai, ha finito i crediti. Se vuoi c'è un bel abbonamento a 9,99 al mese. Cioè, qui si sta creando il business. Pian piano dicono, ah sì, bella sta roba, poi un po' dice, guarda, ci sarebbe però da pagare. Write for me. Due esempi pratici. Noto giornalista italiano, esperto dell'America, Rampini si chiama, a un certo punto scrive un saggio su non so che cosa. Poi candidamente dice, ma io ho provato a chiedere a ChatGPT di scrivermi un saggio sulla stessa roba. E dice, beh, tutto sommato, forse l'ha scritto meglio di me. L'ha detto. Si ricorda sta roba. Altro aspetto. In università. A un certo punto, si diffonde sta roba, panico tra i professori. Ma non è che adesso gli studenti mi scrivono la tesi con ChatGPT? La mia risposta. Ma speriamo! Speriamo che almeno mi scrivano qualcosa di decente. Anzi, io adesso sono io che gliele faccio fare su ChatGPT. Dico, guarda, questa è la tematica. Vai su ChatGPT, fai queste domande, poi vai su Gemini, controlla, dimmi cosa ti dice. E vediamo. Poi mi fai un'analisi, mi spieghi, me lo dici. Ok? Quindi tutto quello che c'è da scrivere e quant'altro, però il business adesso è questo. Milioni di app, di strumenti collegati a questa intelligenza artificiale, quindi vuol dire che si sta aprendo un business enorme per gli informatici, per tutti quelli che creano queste cose. Poi ci saranno abbonamenti e quant'altro.
Allora, cosa si può chiedere a ChatGPT? Tutto. Al massimo ti dice che non lo sa. Non risponde, o ti risponde con un'allucinazione e ti dice una cavolata. Quindi potete chiedergli tutto. Ask me anything. Suggest rainy day activities. Ah, fuori piove, cosa posso fare? Ma anche qui poi ci sarà un imbarbarimento, cioè gente che la utilizzerà proprio appunto. Come si fanno la matriciana? E poi ci sarà chi la usa invece, ad esempio, spiegami come devo inserire questa formula nel programma di statistica. Ad esempio, i miei colleghi esperti in statistica la utilizzano molto proprio per creare dei modelli statistici. Però gli puoi chiedere tutto, quindi ripeto, in tutto il mondo, tutti in questo momento stanno chiedendo in diverse lingue qualsiasi cosa a ChatGPT, e quella risponde. Perdonatemi la bestemmia, ma sembra divino. Tu dici, come fa? È divina sta roba. Allora, l'intelligenza artificiale intelligente, sì ma anche no. Cioè uno dice, vabbè, caspita, supera l'80% degli esami di quasi tutte le materie accademiche, ma questo l'hanno scritto qualche anno fa, adesso li supera al 100%. Però, ripeto, su molte cose invece è ancora indietro, si deve sviluppare, ti dice delle cavolate. Quindi attenzione, io questo lo dico spesso anche quando incontro i professionisti e quant'altro. Se tu non sei un esperto di un settore, non è che con ChatGPT diventi un esperto. Cioè, se io non sono un commercialista, non è che con ChatGPT divento un commercialista. Sì, magari posso trovare delle informazioni, ma non divento un esperto. Non è che divento un avvocato. Sì, posso chiedere come risponderebbe un avvocato in questa causa, sì, ma non divento un esperto. È l'esperto che invece la può usare in maniera intelligente per dire, vabbè, io sono un esperto, innanzitutto capisco se mi sta dicendo le cavolate, capisco se è, come dire, aggiornata o meno, e la posso utilizzare. Quindi se non sei un esperto non diventi un esperto. Soprattutto attenzione in campo medico, perché ci sono già quelli che si curano su Google e adesso ci saranno quelli che si curano su ChatGPT. Ma non vado al dottore e chiedo a ChatGPT. Mi dicevano che una volta un dottore aveva messo fuori dal suo studio un bel cartello con scritto: se cerchi un secondo responso dopo Google, rivolgiti a un altro dottore. Se magari c'è qualcuno che va dal dottore, dice, ma io su Google sento che. Allora, quindi è intelligente, sì, ma anche no. Non c'è solo ChatGPT, ce ne stanno creando tanti di questi chatbot. Poi attenzione, l'intelligenza artificiale non è solo sta roba qui. Adesso vedremo l'applicazione nel campo industriale e quant'altro. Però anche di chatbot se ne stanno aprendo tanti. Gemini è un altro chatbot che è quello che ha fatto Google. E anche qui, guarda caso, c'è una versione gratuita e una versione a pagamento che ha un prezzo esattamente uguale a quello di ChatGPT. Quindi anche qui con 22 euro al mese te la cavi. Allora, che cos'è ChatGPT in definitiva? Cosa sono questi chatbot? Un motore di ricerca potenziato, sì, come se fosse una sorta di Google potenziato, un Excel potenziato, ma fino a un certo punto, perché vi ho detto che sui calcoli, come ho letto recentemente in un libro, mai sottovalutare la potenza di Excel è già potente abbastanza, un suggeritore potenziato, sì. Devo scrivere una cosa, voglio scrivere una tesina, voglio fare una presentazione. No, ma guarda, io ho dei video, vorrei capire come mettere i sottotitoli. Ti rispondo. E anche, come dire, un tutorial. I tutorial ce ne sono quanti ne volete su YouTube. Lì ce li hai, è come se ce li avessi tutti compressi. Dimmi come faccio, scusami, ma su Excel come faccio a spostare sta roba? In realtà me lo dice anche la guida di Excel, però qui è più veloce. Un creatore di testi e immagini, ad esempio, io lo uso molto per le immagini. Perché lo uso per le immagini? Perché quando io faccio delle presentazioni, e vedete un'immagine appunto di ChatGPT, io inserisco sempre delle immagini che trovo normalmente su internet. Però il problema è che quando le inserisci da internet, hai sempre il dubbio che ci possa essere il copyright. Quindi dici, caspita, magari faccio una presentazione o qualcosa. Se le fai su ChatGPT, siccome sono generative, è come se l'autore lo fossi tu. Quindi nessuno ti può dire, ma io sono il copyright di quella roba lì. No, ho fatto su ChatGPT, ho scritto io, fammi un'immagine in questo modo, e quindi è mia. non voglio esagerare, anzi esagero, ma neanche tanto, diventerà una nuova forma d'arte?
Sì.
Ci sono già dei siti dove ti dicono: vuoi creare questa immagine su ChatGPT? Io ti do il prompt, cioè ti dico cosa tu devi scrivere per far venire fuori questa immagine. Attenzione però, ci sono anche dei filtri. Non è che potete fare qualsiasi cosa. Ci sono dei limiti, Tipo, se io a ChatGPT chiedo, ma scusami, come si costruisce una bomba? Non mi risponde. Se io dico, scusami, una volta l'ho fatto in un corso, scusami, mi crea l'immagine di Trump che va al cesso? Ma ha detto, no, non si può. Ho detto, scusa, guarda, stavamo facendo un'esercitazione, mi sono scusato, mica che arrivava subito la CIA. Cioè,
esatto.
Non puoi fare. Non puoi fare un'immagine pornografica. Però, gli hacker e gli esperti, come sfida, hanno detto, no, ma vuoi vedere che io riesco a farti un prompt e ti viene fuori un'immagine pornografica? Ci sono riusciti. E come al solito poi ci sono le sfide tra gli informatici. No, adesso io ti faccio vedere, sono più bravo di te, e nonostante i filtri che metti, io riesco a tirarti fuori qualcosa. Però ci sono dei limiti. Comunque puoi creare delle immagini bellissime, quindi ci saranno gli artisti che si metteranno lì a creare delle immagini con ChatGPT. Ok. Perché tutti parlano di AI, di intelligenza artificiale? Beh, prima cosa, non è che l'intelligenza artificiale adesso è venuta fuori nel 2022 con ChatGPT. In realtà è già da un po' di anni che l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita. Voi non andate più in giro con la mappa, noi eravamo andati in giro con la mappa e vi assicuro che ci arrivavamo lo stesso, non so come, cioè dirlo adesso sembra miracoloso, come facevate a non perdere? No, in realtà ci si perdeva, però ci arrivavamo, cioè io vado in giro per tutta l'Italia a fare incontri e quant'altro, adesso vabbè, non è che mi preoccupo, stasera adesso la stresa, non è che mi preoccupo la strada, metto così, metto l'indirizzo arrivo, però ci arrivavo anche prima, certo bisognava organizzarsi, bisogna andare un po' a vedere, ma c'era lo stradale, ok? Oggi senza quella roba lì non vivrei, non è possibile, mi perdo subito, ok? Quindi l'intelligenza artificiale è già da un po' nella nostra vita, ma oggi che cosa ha fatto? Una volta già sapeva già leggere, ascoltare e far di conto. Attenzione, leggere, ascoltare, ma anche ascoltare e scrivere, vi assicuro, io ho scritto la mia tesi di laurea nel 98, quindi già c'era un softwareino che io avevo comprato, mettevi dentro il CD, adesso i CD non esistono più, e con l'archetto, il microfonino, tu parlavi e lui scriveva in Word. Era avveniristico, penso che sia stato uno dei primi. Allora io a un certo punto ho detto, beh, scrivo la tesi dettandola. Poi in realtà andava così lento, si sbagliava così tanto, ho detto lascia stare che la scrivo a mano, faccio prima. Però era già allora la capacità di ascoltare. Oggi ha imparato a scrivere, a parlare, ma anche a disegnare, a programmare, a farci sentire bene. Allora, quali sono le applicazioni di intelligenza artificiale? Ce ne sono già tantissime. Riconoscimento vocale. Ehi Alexia, mettimi. E quella ti riconosce. Ma quella è una cosa banale, ma è banale, cioè noi oggi la vediamo come banale, ma non è così banale che tu gli dici, oh, mettimi la strada e quello ti risponde. O scrive. Servizio cliente. Ad esempio, in tutte le banche, se voi andate nella home page di qualsiasi banca, c'è l'assistente virtuale. Fino a qualche anno fa, l'assistente virtuale era il call center. Magari era il call center che ti rispondeva dalla Romania. Però a grandi linee diceva, vabbè, c'è dietro uno che in Romania mi sta rispondendo. In Inghilterra erano abituati ad avere il call center in India. Il famoso film The Billionaire, che lui faceva il call center dall'India. Adesso non c'è più dietro uno che ti risponde, c'è una macchina. Tu scrivi e quello ti risponde, ma non c'è una persona, c'è una macchina che interpreta la domanda. Poi dove non ci arriva ti dice, vabbè, chiama il servizio cliente, ma dopo. Visione artificiale, ecco, questa qua si deve ancora lavorare, però il fatto che noi sempre di più useremo i visori artificiali, non solo per il gaming, non solo per divertirci, ma anche per fare cose molto importanti, ad esempio studenti di chirurgia che imparano a fare operazioni con dei test artificiali. Ecco, l'intelligenza artificiale funziona tantissimo per tutto quello che riguarda le simulazioni, tipo simulazioni dei crash test delle auto. Non c'è più bisogno di prendere l'auto e mandarla contro il muro per vedere, tutta simulazione. Il CEO di Nvidia, andate a vederlo nel video che vi ho indicato, a un certo punto fa vedere una simulazione che viene definita Terra 2, RQ, cioè una simulazione della Terra che verrà utilizzata per capire quanto possono impattare certi eventi atmosferici. Tipo, arriva un tornado a Taiwan, quali sono i danni che può causare? Sarà simulato. Altro esempio banale, ho visto dei video al riguardo. Ammettiamo che io ho uno spazio come questo che è un capannone e ci devo impiantare dentro una produzione industriale e devo capire come posizionare i miei macchinari. E una volta c'era lì l'ingegnere che si metteva lì, adesso in automatico tu inquadri, schiacci, l'intelligenza artificiale ti fa vedere come posizionare tutto. Quindi a livello industriale ha tantissime applicazioni. Mondo finanziario, beh, ad esempio il trading azionario automatizzato esiste già da tempo. Anche qui vi do un dato a latere. Anche in Italia, su borsa italiana, si stima che ogni giorno sulle società più importanti, le cosiddette blue chips, circa il 70-80% delle contrattazioni è fatto da computer. Cioè da computer che comprano e vendono in automatico in base a come vanno i prezzi. Ok? Quindi è già tutto automatizzato. Poi abbiamo tante altre cose, assistenza virtuale, riconoscimento visivo, ecco, questo è un aspetto problematico da un punto di vista privacy, cioè sistemi che ci riconoscono. Quante telecamere ci sono in giro? Il riconoscimento facciale può servire alla polizia, per l'amor di Dio, però da un punto di vista di privacy uno può dire, ma io non voglio essere riconosciuto. Può creare dei problemi, certo. Succede un omicidio qua fuori, guarda a casa c'è una telecamera che mi inquadra e mi riconosce. Dice, ma tu eri a 10 metri, sarai stato tu. Ha voglia poi a dire non sono stato io. Sul riconoscimento visivo ci sono diverse situazioni. Elaborazione del linguaggio, robotica, adesso vedremo un filmato. Quindi, diagnostica medica, ecco, questo è importantissimo. Grazie all'intelligenza artificiale, sicuramente a livello di diagnostica medica, capacità di indagare certe malattie rare, si faranno dei passi da gigante. Cioè immaginatevi il medico di base in Italia che riceve un paziente con dei sintomi stranissimi, dice ma questa roba qua non l'ho mai vista, va sull'intelligenza artificiale e scopre che in Giappone c'è un altro caso e l'hanno curato in un certo modo. Da questo punto di vista, come dire, vantaggi enormi. Vabbè, varie applicazioni, non sto qui a leggervele tutte, grosso business perché si pensa a capacità di sviluppo enormi, però attenzione, dove sta però il problema? Il problema è questo, vabbè, ma non è che con tutta questa intelligenza artificiale qualcuno perderà il lavoro? Ed è la preoccupazione che c'è sempre stata quando c'è stata un'innovazione tecnologica. Da quando si è passati, come dire, dal cavallo alla macchina, dalla lavorazione manuale ai macchinari, e qualcuno diceva, oh, ma qua perdo il mio lavoro. Quello che guidava il cavallo ha perso il lavoro, poi è diventato un tassista magari. Allora, quando ci sono delle innovazioni tecnologiche, sicuramente si perdono dei posti di lavoro, ma se ne creano altri. È sempre stato così. Allora uno dice, vabbè, ma dov'è la preoccupazione allora? La preoccupazione è nella velocità in cui stanno cambiando le cose. Quindi sì, si creano nuovi lavori, ma nel frattempo ne spariscono altri. Allora questa è un'interessante analisi di Goldman Sachs, che è una delle più grandi banche al mondo, che fa una previsione su quanto l'intelligenza artificiale potrà incidere nel mondo del lavoro. Naturalmente dipende dagli scenari se verrà utilizzata di più o di meno, però c'è uno scenario che vi ho cerchiato in rosso, che è lo scenario di base. Allora, questa logica, questa idea, ci fa capire perché tutti sono interessati all'intelligenza artificiale. Cioè, dove sta il business? Che grazie all'intelligenza artificiale tu riesci ad accrescere la produttività dei processi produttivi. E più produttività significa più margini per le imprese, più profitti,
più utili. Per quello che tutti la vogliono sviluppare, perché hanno capito che, oh, grazie a quella, sai cosa c'è? Che diventiamo più produttivi. Ma da dove arriva l'aumento di produttività? Nello scenario di base, Goldman Sachs vi dice: una parte della crescita della produttività viene dal cosiddetto labor displacement. Cosa vuol dire labor displacement? Vuol dire gente che licenziamo. Perché se siamo più produttivi, facciamo le stesse cose con meno lavoratori. Ovvio. E quindi riduciamo il costo del lavoro e guadagniamo di più. Una parte dell'incremento della produttività verrà dall'increase productivity of non-displaced workers. Cioè quelli che non licenziamo diventano più produttivi perché usano l'intelligenza artificiale. Poi c'è una parte che, permettetemi, vedete che è sotto zero. Sotto zero, un piccolo tassello sotto zero vuol dire che quella diminuisce la produttività. E che cos'è? Reemployment of displaced work. Cioè quelli che abbiamo licenziato, cazzo, qualcuno dobbiamo pure riassumere. Non vorremmo riassumerli, ma ci tocca riassumerli perché sono a sindacato. Cioè... è un scenario un po' paradossale. Però quello che si teme è sta roba qui. Oh signori, vi faccio alcuni esempi. Negli Stati Uniti c'è stato un periodo di forti scioperi da parte dei lavoratori di Hollywood. Grave, cosa c'è? E per questi hanno capito che se si fa tutto con l'intelligenza artificiale, tutti i film sono fatti ormai, sono pazzi, tutti i film vengono fatti in sale di questo genere, tutto in verde, poi mettono sulle immagini. E quindi vuol dire che ci sarà molto meno problema personale per fare un film. Lo fai con l'intelligenza artificiale. La musica la fai con l'intelligenza artificiale. Cioè mica bisogno di una band, la faccio con l'intelligenza artificiale. Ognuno può diventare un cantante. Ognuno può diventare un videomaker. Io faccio dei video su YouTube, andate a vederli. Ma li faccio io, che non sono un esperto. E quindi prima dovevo pagare un videomaker per farmeli. Adesso vado su una cosa che si chiama Microsoft Clipchamp, che è una cosa per fare i video, pur non essendo un esperto, ti metti lì, smanetti un attimo e fai dei video che a prima vista sembrano essere fatti da un esperto. Quindi attenzione che perdi il lavoro. Scusa. Allora, chi saranno quelli che avranno più problemi? Ecco, qui c'è un'altra cosa interessante. In questa analisi si dice, beh, quali saranno i lavori che saranno più sostituibili? Ma quelli legati soprattutto appunto a attività intellettuali da un certo punto di vista. Ad esempio gli avvocati, legal. A un certo punto, al posto di avere uno studio con 20 avvocati che devono analizzare pratiche e quant'altro, c'ho già GPT che in tempo zero mi fa l'analisi di tutte le casistiche uguali a quella che sto facendo, beh, bastano due avvocati allora, non ce ne vogliono 10. Mentre dove non impatterà l'intelligenza artificiale? Non impatterà invece in quelle attività più manuali, cioè il muratore che viene a casa ad aggiustarti la roba, l'idraulico, beh, quello dovrà sempre venire lui. Poi arriverà con dei mezzi più sofisticati, però già tutte le attività più manuali, vabbè, lì non è che ci sarà molta intelligenza artificiale. Quindi questo spaventa, però, attenzione, al momento, è vero che sono passati solo pochi anni, ma al momento non sembra che l'intelligenza artificiale abbia prodotto tutta questa distruzione di posti di lavoro. Qui vedete l'andamento del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, unemployment rate, e vedete che è essenzialmente a livelli bassissimi, si è un po' alzato ultimamente, ma ai minimi storici. Voi direte, vai, ma quali sono gli Stati Uniti? No, io vi faccio vedere l'Italia. Dati Istat, numero di occupati in valore assoluto. C'è stata la crisi del 2020, ovviamente, ma guardate come si è impennato. Io recentemente ho scritto un articolo dal titolo... 1 milione di posti di lavoro, era quello che dicevo Berlusconi una volta, farò 1 milione di posti di lavoro, tutti, figurati. Oh, guardate che nell'arco degli ultimi anni e mezzo hanno fatto 1 milione di posti di lavoro. Ok? Quindi non è che al momento sembra che tutta questa intelligenza artificiale ha tolto il lavoro a tutti, al momento no. Però tutti stanno cercando di capire come poterla utilizzare per incrementare la propria produttività. E allora qui se la tecnologia ci assiste, guardate questo video. Thank you.
anche questa sera, dopo aver fatto le primissime consegne dei primi pezzi all'inizio del 2022, è una macchina pensata per andare a fare quei lavori che l'uomo non merita di fare. Esistono purtroppo nei processi produttivi ancora moltissime fasi lavorative dove l'ambiente non è idoneo per la persona se non con l'utilizzo di DPI che solo in parte riescono a proteggere la salute delle persone.
Abbiamo rilasciato la versione industriale che ci sta dando grandi soddisfazioni soprattutto nelle applicazioni per l'industria della smart manufacturing, quindi dove c'è molta movimentazione di oggetti diversi tra di loro, molto differenti, dove le note di OB si possono esprimere pienamente nelle capacità cognitive di riconoscere e manipolare gli oggetti e di muoversi in autonomia negli spazi. La forma d'uomo perché è quella che meglio si adatta agli spazi che ci siamo costruiti, perché tutto il nostro mondo è costruito per le forme umane che noi abbiamo, e poi da un punto di vista più tecnico ci permette di avere delle capacità di manipolazione molto evolute. Si pensi alla manipolazione bimanuale, quindi due mani che collaborano, che tipicamente nella robotica di oggi è ancora una frontiera poco esplorata.
Allora, questa non è una società della Silicon Valley, è una società italiana. Questa applica l'intelligenza artificiale alla robotica. Ora attenzione, i robot, le macchine, è da decenni che ci sono nei processi produttivi. Dov'è il cambiamento di quel robottino? Non so se l'avete sentito. Si muove negli spazi in autonomia. Cioè non è semplicemente un macchinario che esegue lo stesso lavoro in maniera ripetitiva, come avviene in molte catene di montaggio. Tu hai la macchina che fa lo stesso lavoro, mette il pezzo. Questo è un robot, io ho visto altre immagini, che cammina materialmente nel capannone dell'impresa, parla con gli altri, e l'altro gli dice: oh senti, prendi sta roba, mettimela nel magazzino. Quello capisce, prende, va, la mette nel magazzino. Cioè questo è il grande passo. Quindi pensate, l'intelligenza artificiale applicata alla robotica, quanto potrà cambiare i processi produttivi, ma anche le nostre vite. Ci sarà l'assistente robot per le persone anziane che aiuta la persona a dire: mi prendi un bicchiere d'acqua, e quello in qualche modo gliela prende. Quindi è lì il passaggio, non è tanto il robot, è il robot che impara e convive con l'uomo. E poi un altro passaggio iniziale molto interessante: i robot faranno, già fanno in parte, i lavori pericolosi. Oh, perché signori, in Italia ancora oggi abbiamo una situazione in cui ogni anno di morti sul lavoro ce ne sono ancora tanti, perché alcuni lavori sono pericolosi, e i lavori più pericolosi evidentemente pian piano li faremo fare i robot. Permettetemi il cinismo: la guerra la stiamo facendo fare ai robot, ma si va con i droni. Vabbè, in alcuni casi sono in Russia e Ucraina sono le truppe di guerra, però normalmente si va con i droni a far lavorare. Allora, queste sono le applicazioni. Chiudo però velocemente con i rischi. Ci sono anche i rischi dell'intelligenza artificiale, un po' li abbiamo già capiti. Allora, primo rischio: fake news, cose false, informazioni false, deepfake. Prendono un politico, Trump in questo caso, Taylor Swift, la famosa cantante, riproducono l'immagine, riproducono la voce e fanno vedere qualcosa. Poi voglia, ripeto, a smentire e dire: ma no, non è vero. Ma può creare dei casini. Anni fa abbiamo fatto vedere tipo un falso video con Trump che lo arrestavano, che non era vero. Però di colpo quello può creare scompiglio. Poi va bene, magari in altri 10 minuti si dicono: ah, è un deepfake. Però ha voglia di mostrarlo. Ti vogliono incastrare, incriminarti per qualcosa? Fanno un video con te che appunto commetti un omicidio. Ha voglia poi a dire: no, ma non ero io. Ormai li fanno così bene che è difficile distinguerli dalla realtà. Questo è un rischio. E allora cosa succede? Che in Europa, dove siamo abituati a regolamentare qualsiasi cosa, abbiamo deciso di regolamentare l'intelligenza artificiale. Qualcuno ironicamente dice: in America inventano, in Cina producono, in Europa si regolamenta. È vero, infatti siamo indietro su tutto. In America se ne sono fregati altamente, in Cina figurati. Ok? Allora, che cosa si è deciso? Si è deciso in Europa che alcuni sistemi di intelligenza artificiale che producono rischi inaccettabili tendenzialmente saranno vietati. Esempio:
manipolazione cognitivo comportamentale di persone, specifici gruppi vulnerabili, ad esempio giocattoli ad attivazione vocale che incoraggiano comportamenti pericolosi. Perché è vero che noi abbiamo visto il robottino nell'industria, ma vuoi che non ci sia il robottino per il bambino? Oh, che bello quel robottino, quando non ci sono cura il bambino. E se gli dice buttati dalla finestra, il bambino si butta. Voi dite, ma no, è impossibile, no? Qualche anno fa, vi ricordate quella cosa, la balena blu? Quella facciamo la challenge. Oh, ma perché non ti butti da lì? Oh, poi qualcuno si è buttato e è morto. Social scoring, classificare le persone in base al comportamento. Questo è un altro esempio critico. Si è già capito che l'intelligenza artificiale in sé ha dei bias, perché quando noi l'alimentiamo con dati in cui ci sono dei pregiudizi, l'intelligenza artificiale amplifica i pregiudizi. Esempio, già qualche anno fa Amazon aveva introdotto un sistema per il reclutamento basato sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale guardava i vari curricula e decideva chi. In questo sistema però c'era un bias, cioè il sistema si basava sulle assunzioni passate. E siccome in passato Amazon aveva assunto solo uomini di una certa età, bianchi, e quella assumeva quelli. Oppure vi faccio un altro esempio. A un certo punto qualcuno ha detto all'intelligenza artificiale: senti, ma prova a crearmi delle immagini. Creami delle immagini di manager. L'intelligenza artificiale ti crea tutte delle immagini di manager che sono alti, belli, bianchi. Poi diceva: ma creami delle immagini di uno che fa le pulizie. Viene fuori uno grasso, nero. È una discriminazione. E infatti si sono accorti che devono cambiare i modelli. Avrete visto recentemente la pubblicità del Dove. Come diremmo noi la bellezza? Perché se tu dicevo, ma cos'è? Dimmi una cosa bella, ti fa venire fuori una certa cosa, vuol dire che ti inculca un certo schema, un certo paradigma. Anche questo è pericoloso. Quindi, deepfake, rischio inaccettabile. E chiudo con i bias. Anche qui, se volete, c'è un articolo, poi ve lo mando. L'intelligenza artificiale si sbaglia? Sì, perché ha dei bias. Bias vuol dire dei pregiudizi. Quindi, ovviamente, gli esperti si sono già resi conto che se l'intelligenza artificiale non viene alimentata in maniera corretta, produce forti distorsioni. Questo è effettivamente un pericolo. Va bene, siamo alla fine, vedo che si stanno già preparando per la campanella. Allora io vi ringrazio, poi se avete necessità potete.